dare delle risposte. Speriamo tutti, vediamo.
Dunque, l'esordio deve essere questo, Yabadabadu, perché è il momento più edificante, mi piace, no? Al primum sic proceditur, San Tommaso nel Medioevo c'erano le questioni disputate, c'erano anche i quadribetali. Quadribetali voleva dire che si poneva un tema così ad libitum al momento e si cominciava a disputare, no? Allora, la questione della domanda è bella e mi dà l'opportunità di rispondere già ad una prima domanda. Adesso andrò a cercare il foglio, però mi diceva, eccolo qua, dove va a finire la storia e se tutto deve essere letto dal punto di vista di Dio, cioè dal punto di vista dell'eternità. E un'altra domanda, come a rincalzo di questa, diceva, ma allora avremmo dovuto titolare il ritiro creato consolato, non creato per essere consolato. Risposta, creato consolato ex parte Dei, le cose stanno così, ci crea consolati, lui ci crea consolati. Ex parte hominis, la storia c'è. E dal punto di vista dell'uomo la comprensione delle cose è sempre sottoposta a domanda e risposta. Perché ci ha creato? Per essere consolati. Ex parte Dei, creati consolati. La domanda e la risposta non sono dalla parte di Dio, domanda e risposta sono sempre da parte nostra. Dalla parte di Dio è come se ci fosse una tesi, posizio, e noi dobbiamo, in forza della nostra ragionevolezza, razionalità, decomporre questo contenuto. Ci pensa già Dio, come? Con la storia. Quella che noi chiamiamo storia della salvezza la concepiamo come una dinamica, no? Storia della salvezza è una dinamica. Però dovete sempre tenere presente che si chiama storia. E in greco storia non vuol dire narrazione, vuol dire quadro. Aristotele ha scritto nella traduzione latina una historia animalium, no? Tradotto così da Guglielmo di Barbecche, domenicano era, quello che traduceva dal greco Aristotele per San Tommaso che non conosceva il greco, no? Historia animalium, ecco, noi subito con mentalità dinamicizzante penseremmo, beh, insomma, anche Aristotele aveva in qualche modo intravisto l'evoluzione, la storia degli animali. No, perché se uno guarda le storie animali sono il catalogo, la morfologia di come è fatto un animale. Perché istoria grece ha la radice id vuol dire idei, vedere, la visione catalogata. Quindi parlare di storia della salvezza dalla parte dell'uomo, dinamica, dalla parte della vera storia, cioè la visione della parte di Dio, è prendere cosa e far così. Quindi la questione di domanda e risposta è ex parte nostra. Poi la questione del cristianesimo e la religione, anche questo è abbastanza agevole, Mi hanno anche intervistato quelli della RAI per questa questione sul cristianesimo non è la religione. Facciamolo velocemente. Voi ricordate qual è la definizione di religione? Dare al Dio il culto che gli è dovuto. Che cos'è la religione? La virtù per la quale si rende a Dio il culto che gli è dovuto. Bene, se analizziamo questa definizione ciceroniana, noi scopriamo che l'oggetto della religione non è Dio, è il culto. Che cos'è la religione? La virtù con la quale diamo a Dio. Che cosa? Qual è l'oggetto? Il culto. Il culto divino non è Dio. Qual è l'oggetto della fede? Dio. Qual è l'oggetto della carità? Dio. Qual è l'oggetto della speranza? Dio. Quindi già questo ci mette sulla strada per poter capire che la religione non ha nulla a che vedere con la fede, la speranza e la carità. Perché? Perché fede, speranza e carità hanno per oggetto Dio in se stesso, la religione ha per oggetto il culto rivolto a Dio. Bene, questo è per distinguere la virtù di religione che è una parte potenziale della giustizia, dalle virtù teologali, che si dicono teologali perché sono divine, essenzialmente divine, sono un dono di Dio perché non possiamo produrle noi, no? Non è la fede, non è la credulità umana, è la fede teologale. Bene, però si può dare anche un ulteriore approfondimento, e cioè la religione è un atto umano. Come atto umano va dall'uomo a Dio. Il cristianesimo è vita divina, è Dio che si fa uomo. Quindi con la religione l'uomo, con un proprio atto umano e con un contenuto umano che è il culto, si rivolge a Dio. Il cristianesimo è Dio che con un atto divino dona il contenuto di se stesso, che è Dio, all'uomo. Ora, per spiegarci in modo più efficace, se dico che dall'uomo vado a Dio e Dio è l'alto e l'uomo è basso, la religione è andare dal basso all'alto. Se Dio è l'alto e noi siamo il basso, il cristianesimo è andare dall'alto al basso, il contrario. La strada che va da Tebe ad Atene è la stessa, però un conto è farla in salita, un conto è farla in discesa. Parola di ciclista. È la stessa strada, un conto è far così, questo è la religione, questo è la vita divina, perché è Dio che si comunica all'uomo. Visto che ho fatto l'altra domanda era: ma perché consolati e non felici? Che cos'è la gioia? Allora, erano tre le domande sviluppate intorno a questo tema: la gioia, perché creati per essere consolati, non per essere felici, e che cos'è la gioia rispetto alla felicità. La risposta è così: la felicità non c'entra niente col cristianesimo. Il vocabolo chiave è beatitudine. Un conto è essere felici, un conto è essere beato, no? Non ci sono i felici del paradiso, ci sono i beati del paradiso. E non è mai stato cambiato il termine, quindi ci sarà pure un motivo. Che cosa vuol dire beatitudine e che cosa vuol dire felicità? Felicità non c'entra niente con la consolazione dell'afflitto. Gesù usa il termine beatitudine per dire che l'afflitto è consolato. Quindi afflizione, beatitudine e consolazione sono legati, la felicità non c'entra un fico secco. Se mi chiedi perché, io ti dico non lo so, c'è scritto così. Però se poi cerchiamo di fare una esposizione di questo contenuto, allora riesco anche a capire. Beatus vuol dire pieno. Se è pieno vuol dire che non manca di niente, neanche della sofferenza, però della sofferenza trasfigurata. Allora sofferenza trasfigurata si chiama consolazione, e tutti i termini tornano, tutto torna perfettamente. Poi c'è un'altra domanda sempre relativa alla gioia e con una sfumatura, perché c'entrava con la gloria, no? La croce di gloria e la gioia cosa c'entra? Anche questa sono domande bellissime, eh? È vero, cosa c'entra la gioia con la gloria? Appunto, il tema fondamentale è la gloria. Il terzo termine, quindi afflizione, consolazione, beatitudine, questa è la gloria. La gloria è la sintesi di afflizione, consolazione e beatitudine. La gloria di Dio è il paradiso, eh? C'è più festa in paradiso per un peccatore convertito? E allora il peccatore convertito è la gloria. Quindi la gloria non è la medaglia, eh? La gloria non è la medaglia. Noi usiamo il termine gloria, doxa, proprio per significare qualche cosa che non è esorbita dalle caratteristiche di quella che chiamiamo gioia. E come vi ho detto, il sapore della consolazione divina lo si avverte già, perché è il Dio di ogni consolazione. Quindi qualsiasi consolazione viene sempre da Dio. Se qualsiasi consolazione viene da Dio, qualsiasi sofferenza è della dignitas della consolazione divina. Qualsiasi sofferenza, al bambino che cade il gelato e si mette a piangere, soffre o non soffre? Va dare il gelato, soffre, lì ci sarà una consolazione divina perché c'è un minimo di sofferenza. Allora, il concetto di gloria è, dicevo, il concetto chiave. E dico, domanda interessante, altrimenti non avrei scritto questo affare qua. Sapete perché? Provate a pensare, perché diciamo i misteri della gioia, misteri del dolore e misteri della gloria? La gloria e la gioia, no, l'hai già detto. La gloria e il dolore, no, l'hai già detto. E allora la gloria che cos'è? Sarà la sintesi di gioia e di dolore, consolazione dell'afflitto. Tutto torna perfettamente. È che noi non siamo stati abituati a pensare alla profondità di intelligenza che c'è nella fede cristiana. Noi non siamo stati abituati a quello. Intelligenza allo stato puro c'è dentro. Intelligenza allo stato puro. Basta prestare attenzione. Allora bisogna fare un esempio. Quando l'ho fatto vedere prima, la struttura del rosario, tanto per far capire, poi dopo non, uno non è che lo deve dire facendo il dialettico, lì è per far vedere, guarda che intelligenza c'è dentro a una vecchietta che dice il rosario. Guarda cosa sa senza sapere di saperlo. Lo sa, non sa di saperlo, ma lo sa perfettamente in quella sequenza lì. La struttura del rosario è questa roba qua. Qui c'è tutta la filosofia, tutta, non manca niente. Ma per farlo capire bisogna fare la conversio al fantasmata. Prima è stata questa qua, adesso beccati questa. La gioia è il positivo? Sì. Il dolore sarà il negativo. E la gloria? Cos'è? Un po' di negativo e un po' di positivo. Vedi che è difficile, Noi dicevo però, noi abbiamo già siamo capaci di assaporare questo, Provate a pensare il massimo dell'esperienza di gloria nella banalità più baresca che ci sia, quella del bar, no? Ma vediamo vedere chi ha vinto il campionato del mondo, no? Chi ha vinto il campionato del mondo, chi ha vinto le Olimpiadi. Tu vedi che ci sono questi grandi velocisti, tutti di colore, perché già dalle semifinali non c'è più neanche un bianco, e quindi sono tutti loro perché hanno una struttura fisica, ma la muscolatura prevalentemente bianca, massimamente reattiva, ti immagini? Vabbè. Un bambino dell'oratorio batte il miglior atleta italiano. Allora dicevo, vengono premiati, tu li vedi prima sui blocchi di partenza, cioè sbranano tutti, premiato, ma perché piange? Ma perché piange? Ha vinto, gli ha offesi tutti perché gli ha stracciati, e lì che piange come un bambino, ma perché? E lo chiedi a me, chiedilo al farmacista. Non lo so, ma il fatto è così. Allora uno penserà, vedi che l'esperienza di gloria è positivo che negativo e un negativo che positivo. Si commuove come se implorasse una consolazione, perché lui sente che ha fatto una cosa, e l'uomo sono io che ha fatto questo record qua. E si sente, però sono io, perché mi vergogno quasi per far vedere. Si commuove perché è il condensato, no? La gloria non è un po' di negativo e un po' di positivo. La gloria è il negativo che è positivo e il positivo che è negativo. E uno dice, no, non è concepibile, adesso ti aggiusto io. Andiamo dal fotografo. Infatti mi stampi queste foto, perché ho detto, bene, Lucio, con l'accordo, tutto, bene, bene, bene. E lui te la fa vedere, oh che bella, oh che bei colori, bello momentino della luce. Ma che bella che è! Che miseria, è venuta bene, Però c'ho la luce alle spalle. Certo che se si potesse vedere in filigrana, se vuole le do il negativo. Come? Sì, per stampare questa, ho dovuto sviluppare il negativo e dopo l'ho stampato. Se vuole le do il negativo che si guarda così, Cioè ve lo dico, prende il negativo. E la madonna. Vabbè. I colori non ci sono più, c'è soltanto il nero e il trasparente, e poi tutto il contrario. È il contrario, io guardo così e lui tutto cos'ha. Ma com'è sta storia qui? Questo è positivo, si chiama positivo, vero? Positivo fotografico. E questo qua si chiama negativo fotografico, vero? E dice, porca miseria, sono due. Certo che se si potesse fare il positivo come negativo e il negativo come positivo, fa guarda che c'è già. Come c'è già? Si chiama diapositiva. Usimur, c'è la faccia. E tu la diapositiva la guardi come se fosse negativo, eppure è positivo. E la luce filtra, non ce l'hai alle spalle. Diaposizio, passare attraverso. Questo passare attraverso, vedere attraverso, dire attraverso. Questa qua è la dialettica. Nella diapositiva. Il paradiso è diaposizio. Il paradiso è la diaposizio. E bisogna imparare queste cose qua. Quando San Tommaso dice è il mondo trasfigurato, il mondo redento, il mondo, i cieli nuovi, la terra nuova, non è che sono cambiati i cieli e la terra, cambia il modo di vederli. E come mai cambia il modo di vederli? Perché diventano diafani. Attraverso il mondo vedi Dio, visto che non puoi vedere Dio là. Madonna, te me lo sarei aspettato in un altro modo, un po' più composto, ma dai. Ma guarda, meno che siamo, abbiamo fatto tutto un altro dia di Dio, ma che non lo vedi mica là in paradiso. È partecipazione della visione di Dio, cioè Dio fa vedere se stesso come lui vede se stesso. Lui non si vede mica come qua o là, è mica un corpo che è localizzato. Questa è la beatitudine della visione. Quindi la diapositiva è la gloria. Il positivo che è negativo, il negativo che è positivo. E capite per qual motivo nei misteri del Rosario gli ultimi sono quelli della gloria? E questa gloria, la gioia, è una gioia di trasfigurazione. Allora non è proprio la gioia gioia. No, perché è la gioia che comprende il dolore. Ah, perché prima c'è stato il dolore. No, è l'afflitto consolato. Il titolo è creato, afflitto, consolato. Non afflitto per essere consolato, concepito, poi creato per essere afflitto e poi consolato. Così l'astuzia è prima ti faccio afflitto, poi ti faccio vedere che ti curo. Questo qui è un nostro antropomorfismo, quindi la tesi è giusta. Creato, consolato, ma dalla parte di chi non vede tutto insieme, pensa una successione e si chiede perché è creato, perché è consolato, il fine di essere consolato. Questa è la nostra dinamica, no? Benissimo. E quindi il problema dell'escatologia. L'escatologia e la protologia sono sempre insieme. Dovete sempre pensare questo, Non si legge il Vangelo alla luce dell'Antico Testamento. È il contrario. Ripetere, prego. Certo, San Giovanni. Si legge l'Antico alla luce del Nuovo, non il Nuovo alla luce dell'Antico. Perché se leggo il nuovo alla luce dell'antico, Gesù è istruito, ha detto così: nessuno passa il vino nuovo, perché dice il vecchio è buono, vino nuovi non te li muovi. Allora bisogna leggere l'antico alla luce del nuovo. Perché? Perché Gesù è il maestro, cioè il rabbì che interpreta, e siccome vuol far capire che lui è l'interprete, il rabbì. Non chiamate nessuno rabbì perché uno solo rabbì sono io, non chiamate nessuno maestro perché uno solo maestro sono io. Capite? Questo qua è il punto, Tanto che quando gli dicono ma Mosè ci ha detto di fare questo, Mosè è la legge, Pentateuco era attribuito a Mosè, e Gesù lo dice: Mosè ha scritto di me, ma Mosè ha detto questo perché voi siete di dura cervice. Ma all'inizio, in principio, le cose non stavano mica così. Sta oltrepassando Mosè, come fa? Ma neppure un iota, un apice deve passare dalla legge finché tutto sia compiuto. Lui il compimento, permetti che lo fa passare, non passerà un iota finché tutto non sia compiuto. Lui il compimento, permetti che lo fa passare, è arrivato il compimento, è quello che è passato. E come mai è diventato passato? Perché questo è San Paolo, quando dico San Paolo non voglio dire, quindi è San Paolo, però non è Dio, perché quando lo leggiamo alla fine si dice parola di Dio. Dico San Paolo per orientarci dentro gli scritti del Nuovo Testamento, no? Dice tutto quello che avveniva per quel popolo avveniva in figura. La roccia era Cristo, la roccia era Cristo, la manna era Cristo, queste qui sono figure. Bene, quando arriva la realtà, sicuro come l'oro che tu non più prendi come realtà quello che è avvenuto prima, perché prima era profezia, promessa, una volta che la profezia e la promessa si sono realizzate, tu continui a guardare profezia e promessa. Dove sei? Sul treno. Cosa orario? L'orario del treno. Per vedere quando sono partito. Ma tu sei scemo, scusa. Ma se sei già partito, di, siamo in orario per arrivare. Guardi l'orario del treno. L'hai usato, basta, no? Sei sul treno, è arrivata la realtà, questo è passato, non lo butti via, dici hai visto, mi ha fatto bene a mettere questo orario, perché anche se c'è ritardo mi ha detto il capotreno che hanno sempre una tolleranza di un quarto d'ora, tranquillo che abbiamo lo stesso in tempo, perché c'è la tolleranza di un quarto d'ora, guardi l'orario per dire vedi che verrà così, ma tu sei già sul treno, non lo guardi più perché stai aspettando il treno, no? Quindi questa visione dell'Antico Testamento è promessa, profezia, figura. Arrivata la realtà, resta soltanto la figura. L'Antico Testamento viene interpretato in modo figurale. E il che è più che opportuno. Perché se uno dovesse continuare a prenderlo alla lettera, caro mio, me lo vedete io, voglio vedere tu che dici, adesso noi non diciamo il rosario, noi recitiamo i salmi. Qui te lo concedo, lì lo devi per forza recitare. Perché? Perché vanno interpretati. Voglio vedere come la metti quando canti il Salmo 149. Salmo 149. La spada due tagli nelle loro mani per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti per stringere in catene i loro capi. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio. Se entra uno in chiesa tanto per visitare la chiesa e sente che i frati cantano così, dice ma cosa sono, dell'Isis? È pieno di queste cose qua, ma tu siccome lo reciti mica stai a vedere cosa stai dicendo. Fracassa la mente dei loro figli sulla roccia. Sì, perché la prima parte era dai lunghi i fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo, cantando i canti di Sio, sempre come le dolci. Alla fine dice: massacrali, spacca la testa dei loro piccoli sulla roccia. Tanti auguri, Isis. Allora com'è? Va interpretato. Perché? Perché quella roba lì è diventata figura. E come si fa? No, non sto scherzando, no, per molto cielo. I padri della Chiesa. I padri della Chiesa, no? Hanno detto, guardate che la Sacra Scrittura ha più sensi. E San Tommaso, che non era da meno, perché li conosceva tutti, no? Non proprio tutti, ma alcuni li confondeva poi. E dice sì, perché ha un articolo bellissimo, Utrum Sacra Scriptura abiat plures sensus, se la Sacra Scrittura abbia più sensi. Ita ita vero. Perché? Perché esiste un senso fondamentale che si chiama storico o letterale, carta canta, c'è scritto così, mettila così, no? Fuga del popolo dalla schiavitù d'Egitto, attraversamento del Mar Rosso per inoltrarsi verso la terra promessa. No? Fatto storico, battaglia non finire, distruzione di popoli largo, che ci sto io qua, no? E poi dice ma però esiste un significato spirituale che è quello più profondo, e siccome la lettera uccide e lo spirito che dà vita, bisogna badare allo spirito, non alla lettera. San Tommaso dice questo addirittura nell'esposizione della legge nuova, dice anche la lettera del Vangelo potrebbe uccidere se non fosse letta dentro lo sguardo dello Spirito Santo. Anche quella lettera lì potrebbe uccidere, la lettera del Vangelo, non antica, potrebbe uccidere quella, no? Vabbè. E dice quindi esiste un significato spirituale. E cos'è questo significato spirituale? È triplice, caro mio. Ci sono degli episodi dell'Antico Testamento, episodi storici, ma noi adesso li prendiamo in senso figurato perché rappresentano qualcosa del Nuovo Testamento, rappresentano qualche cosa della vita cristiana. Prendi l'esempio della fuga dall'Egitto, dice, vabbè, è fuggito il popolo dalla schiavitù d'Egitto, sì, ha attraversato il Mar Rosso, sì, per andare alla terra promessa, sì. Sai cos'è la schiavitù d'Egitto? È la schiavitù del peccato. Il popolo chi è? L'anima. E il Mar Rosso cos'è? Il battesimo. E la terra promessa che cos'è? Il paradiso. Tu eri là in Egitto schiavo? No. Passato attraverso il Mar Rosso? No. Sei andato alla terra promessa? No. Però la tua anima è stata battezzata? Sì. E quindi è come se tu fossi fuggito dalla schiavitù del peccato attraverso il lavacro del battesimo che è il Mar Rosso, sei arrivato alla terra promessa che non è un territorio ma il paradiso. Questo si chiama senso allegorico. Allegoreo vuol dire ti dico una cosa per fartene capire un'altra. La parla alla nera per farla capire, non mi ricordo più come. Ah, suocera, una roba così, no? Per far capire quell'altro. Questa è l'allegoria, no? Allegoreo. Dico una cosa per dirne un'altra, no? Ecco, va interpretato così. Ma anche nel Nuovo Testamento poi dice esiste un significato morale. Le azioni che compie Gesù, le compie Gesù, sì, ma se ci dice come ho fatto io, così fate anche voi, prendete esempio da me, quindi si propone come un exemplar della vita, no? Io ho lavato i piedi a voi, così voi lavate gli uni gli altri piedi, insomma, lo dà lì l'esempio, no? Che ha anche lì un significato interessante a livello mistico. Questo qui si chiama significato morale. E poi esiste il significato anagogico. Il significato anagogico significa interpretare anche tutti gli avvenimenti storici del Nuovo Testamento sotto l'aspetto del valore eterno. Un esempio non banale, un esempio interessante è nell'Apocalisse vede la Gerusalemme che scende dal cielo. Ma se la Gerusalemme celeste è la Chiesa fondata da Cristo sulla terra, come fa a vederla scendere dal cielo? Dice allora preesiste? Nell'immaginario antropomorfico dice sì, e preesiste. Da un punto di vista teologico è che la Chiesa è posta da Dio sulla terra, non radunata sulla terra per andare in cielo, discende dal cielo, quindi è una visione ex parte Dei, sub specie eternitatis, dal punto di vista dell'eternità. Questa qui è l'anagogia. San Tommaso a volte chiama questo anche senso mistico, il senso mistico, ed è quello prevalente, è quello che noi maggiormente apprezziamo, perché non ci fa sentire strani, cioè siamo coinvolti anche noi, no? Kierkegaard distingueva tra discepolo di prima mano e discepolo di seconda mano. Il discepolo di prima mano era quello che era contemporaneo di Gesù e l'ha visto fisicamente. Il discepolo di seconda mano è quello che non è contemporaneo di Gesù e quindi ovvio che non l'ha visto fisicamente. Che differenza c'è? Che uno vedeva un uomo e l'altro non lo vede. Che identità c'è? È che tutte e due devono credere che l'uomo lì è Dio e quindi sono pari. Perché anche il discepolo di prima mano che vedeva un uomo doveva credere che era Dio e non lo vedeva, no? Allora, se entriamo nello sguardo mistico, tutto diventa contemporaneo. Tutto diventa contemporaneo e vi dico che Sant'Agostino, San Tommaso, Gregorio, Basilio, Sant'Ambrogio interpretano in senso mistico tutti gli episodi del Nuovo Testamento, no? Sono episodi storici, risposta sì, e il loro significato mistico, guardate che interpretano anche i numeri, misticamente. Io ho fatto tutta la raccolta e non soltanto. Ma siccome esiste anche un criterio per poter operare in questo modo, io ho fatto questa esplorazione per vedere qual è il metodo che attivano per poter procedere in questa interpretazione mistico-anagogica, no? È di bilanciamento. Però è interessantissimo. Provate a immaginare, nel senso che andate un po' con la memoria e la fantasia, all'episodio del paralitico risanato, quello che è calato con la barella dal foro del tetto, episodio storico. Gesù compie un miracolo e hanno spostato tutte le tegole per mandar giù Gesù e si manda giù il paralitico perché non ci passava da. E però, ma se noi fossimo tutti lì davanti al portone per entrare e arriva uno spinto sulla carrozzella, chi è che dice dai sta lì che adesso entriamo noi? Non ci sposteremo tutti. ci sposteremo, no? Lì sono accacciati davanti al portone e nessuno si sposta. Come mai? Qui c'è qualcosa che innesca immediatamente una figura. È un fatto storico, però innesca la figura. Quanti sono quelli che portano la barella? 4. E quello che sulla barella è paralitico. Allora facciamo così. Quello che sulla barella è l'anima che è paralizzata perché è priva della vita divina, cioè non ha la grazia. Ma anche senza la grazia è capace di qualcosa di buono. Ci sono le 4 virtù cardinali. Ma le 4 virtù cardinali possono portarti non fino a Gesù, non fino alla prossimità di Gesù, fino all'ostacolo tra te e Gesù. Non riescono a spostare la folla. Perché le virtù cardinali, come la religione appartiene alla giustizia che è virtù cardinale, non è capace della grazia. E allora la grazia com'è? Dall'alto. Dall'alto. Però appena si assume la visione dall'alto non si vede più niente. Scoperchiarono il tetto proprio sopra dove si trovava Gesù. E come facevano a sapere che Gesù era lì se non erano entrati? La folla ostruiva il passaggio e probabilmente la stanza era piena. Tu puoi dire che era nel centro della stanza, che era invece in una parte lontana dal centro della stanza, come sono qui adesso per parlare. Come facevano a sapere che era lì? Scoperchiarono il tetto nel punto esatto dove c'era Gesù. Fides est de non visis. Il primo passo alla giustificazione è la fede, che rispetto alle cose che non si vedono. Vedete come si fa a interpretare? Tu non eri lì, tu non sei il paralitico, tu non sei uno dei portantini, tu sei quest'anima che senza la grazia può condursi ancora con le virtù cardinali. Certo, ma arrivano fino a un certo punto. Per ottenere la vitalità occorre avere la vita di grazia. La vita di grazia passa attraverso il dono di Dio, che è dall'alto, e si chiama fede, speranza e carità, no? Va bene, comunque sia, si interpreta così. E quindi l'Antico Testamento va letto alla luce del Nuovo, non viceversa. Quando si fanno quelle operazioni contrarie, cioè interpretare secondo l'Antico il Nuovo, cosa succede? Che il Nuovo non è più nuovo e l'Antico non è più antico. C'è soltanto un testamento, che è quello che chiameremo antico, ma che non salva. Perché se salvasse non ci sarebbe mica bisogno del Nuovo Testamento e della grazia dei sacramenti. Ma quello là non salva. Come fai a dire così? Beh, allora dobbiamo fare un'altra citazione. La dispute di Gesù con i giudei nel Vangelo di Giovanni. Voi leggete la scrittura e la scrutate perché pensate di trovare in essa la vostra salvezza? Andate avanti così. Il vostro padre è Abramo, non è mica il Padre Celeste. No, noi abbiamo Dio come padre. No. L'unico che vi ha parlato del Padre sono io, dice Gesù, perché voi non sapete neanche chi è. Quindi non li sto trattando bene, Non è una questione how do you do, no, quando ce l'ho, ce l'ho. Non è foriero di niente. Bisogna tenere, se no come faccio a sapere quando arriva il treno? Ma a me interessa il treno, mica l'orario del treno. E poi, quando arriva il treno, l'altra domanda è interessante, era questa. Che c'entrava con la pienezza dei tempi. Questo abbiamo risposto, consolato questo risposto. Ecco, dicevo, l'escatologia realizzata, no? Allora, che rapporto c'è tra la protologia e l'escatologia e la storia della salvezza? Gesù non dice così. Chi ha la fede ha la vita eterna ed è passato dalla morte alla vita. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù dove si trova Cristo. Allora, se andiamo risorti, dobbiamo risorgere. Chi ha la fede avrà la vita eterna o ha la vita eterna? Lui dice, chi ha la fede, chi crede, ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non dice, avrà la vita eterna e lo... Chi crede ha la vita eterna e io lo risusciterò. Un conto è la risurrezione della carne, un conto è la risurrezione dell'anima. Chi ce l'ha? Chi ha la vita eterna. E come faccio a sapere chi ha la vita eterna? E se c'ha la fede, chi crede ha la vita eterna. Capite? Sto citando il Vangelo, non è che io metto insieme i pezzi per dire la risposta è questa qua, no? E Poi ci sono queste cose qui dei tuoi vizi, dopo rispondo, mentre c'era la storia della... questo qui, dunque, diapositiva l'abbiamo già visto, questa è la diapositiva l'abbiamo già visto, questo è quello della gioia e della gloria, eccolo qua. Allora, dove inseriamo l'olocausto? Dove mettiamo i periodi in cui non abbiamo vissuto la presenza di Dio? Dio è sempre presente, anche all'inferno. Questa è grossa, non te lo permetto. Dov'è Dio? Se l'inferno è un luogo, Dio c'è. Se l'inferno non è un luogo, è uno stato dell'anima di fronte a Dio, perché l'anima si è creata da Dio, Dio è presente ovunque in ogni anima. Allora come la si mette? Anche qui bisogna andare a vedere i padri della Chiesa, Gregorio Magno, bellissimo, bellissimo, che dice: è la stessa presenza di Dio che è beatificante per gli uni e dannante per gli altri. È la stessa presenza di Dio che è beatificante per gli uni, dannante per gli altri. I dannati, inferno. Quindi Dio all'inferno che cosa genera? La dannazione, perché lo stato d'animo del dannato di fronte a Dio è punizione, e di fronte invece a colui che è beato è beatitudine. In che cosa consiste allora questa presenza di Dio beatificante, presenza di Dio dannante? Non si tratta della presenza di un altro che pari a te, è la presenza dell'assoluto, e per stare accanto all'assoluto è un po' impossibile. L'assoluto mangia tutto. Cosa vuol dire che l'assoluto mangia tutto? Per poter essere con l'assoluto bisogna essere assolutizzati, per poter essere con Dio bisogna essere divinizzati. Se uno è divinizzato è connaturale a Dio, e tutto ciò che per noi è connaturale noi lo avvertiamo con gioia. La connaturalità con Dio, cioè l'essere partecipi della stessa vita di Dio, genera in noi quella gioia di gloria, di beatitudine che è il paradiso. E chi non ha la vita divina, a chi non ha la vita divina è come se fosse sempre estromesso, gettati fuori. Per spiegarvi i bambini, sapete cos'è il calcio in culo? Io l'ho imparato da mio nipotino, quando era nipotino, no? Con l'oratorio erano andati alle giostre, e siccome la mamma, le parolacce no, che ne avete già dette tante, comprese le bestemmie, quando siete andati all'asilo, venivano a casa che tiene delle robe, non stanno in cielo in terra, e la suora, non ridete per amor del cielo, non ridete quando dicono queste cose, perché sai, c'è qualche bambino, i genitori dicono così, lui le usa, questi qui tutti le dicono, ma te, cantavano le bestemmie, questo dice, non ridete che dopo passa questa cosa qua, no? Quindi non si dicono le parolacce. Allora dove sei stato, te? Siamo stati su una giostra. E che giostra era? È una giostra. Che giostra era? È una parolaccia. Come una parolaccia? Si chiama calcio in culo. Ah, ho capito! Ho capito che cos'è quella giostra con le catene che girano, la chiamano calcio in culo perché quello che è di dietro ti dà vita a quello che è davanti, no? Dite, immaginati il calcio in culo, no? Questa giostra qua che rotea così con le catene, no? Se tu sei saldamente centrato, yuhu, vai, ma se tu appena appena sei fuori, se sei coinvolto, beato, ma la medesima realtà, se non sei coinvolto, gettato, allontanato, no? E voi gettati fuori, questa qui è un'immagine, no? E puoi immaginarti sempre quando correvamo in bicicletta per fare gli allenamenti per il cronometro, si stava dentro la motocicletta, no? Però la motocicletta, cioè quando c'è la motocicletta stai lì con 60 all'ora. Il problema è che quando la motocicletta va un po' più forte, cominci con 65 e lui non ce la fai più a stare lì dietro, non ti coinvolge più con la scia, ti respinge, ti butta indietro. Se sei a fianco, ti butta a lato. Note esperienza delle signore che vanno con la bicicletta a fare la spesa, con le borse. Appena passa il pullman, perché ti butta via. Quando è passato tu senti un caldo, perché ti sta togliendo l'aria di fronte, ma se sei a lato ti respinge, no? Se sei coinvolto, beato. Se sei invece fuori da questo vortice, paf, paf, dannato, è la medesima presenza che genera questo, no? Allora, questa idea dell'olocausto e della, il periodo in cui non c'è la presenza di Dio, c'è sempre la presenza di Dio, no? Anzi, si potrebbe dire che la pienezza dell'olocausto, e penso che si intenda dire qualsiasi olocausto, gli ittiti sventravano le puerpere, facendo tutti così, no? Beh, per far terminare, come si chiama, lo sterminio etnico, no? Mettevano incinte e sventravano le puerpere, no? Così cambiavano la popolazione, diventavano loro i dominatori, no? È sempre stato così. Non sto dicendo che è giusto che sia così, questa è la malvagità umana, no? Questo qui è l'olocausto, dice, ma questo qui dov'è? Ed è condensato dentro l'agnello immolato a Pocatabolès Cosmo. Ma non bisogna pensare, ah, siccome è là, per forza di cose salta fuori qui. No, no, è un disegno, capite? È un disegno. Noi lo viviamo nella dinamica, ma questo qui è un disegno, tutto è concentrato lì, è la medesima sofferenza, qualsiasi grado abbia, che è destinataria della qualsiasi consolazione, qualsiasi grado abbia, perché l'unica consolazione è Dio, e questo qua è la beatitudine. Tanto che questa beatitudine, consolazione, gloria si chiama pienezza del tempo. Nella lettera ai Galati, San Paolo dice, quando venne la pienezza del tempo si realizza l'incarnazione, no? E si realizza l'incarnazione, cioè Dio assume la natura umana nel grembo di una donna, eccetera. Però perché la chiama pienezza del tempo? Anche qui bisogna sempre fare una buona exposizione, perché insomma sono tutti termini che ci hanno sempre in bocca a noi, in più noi li abbiamo anche nella mente in forza della fede. Se non abbiamo un intendimento esatto di questo, vuol dire secondo l'esigenza che quel contenuto pretende da noi, insomma si perde il tempo. Anzi, ci si fa mangiare dal tempo. Perché? Perché il tempo è vuoto, non è pieno. Il tempo è vuoto. Il tempo rende sdrucito un abito, corrompe, corrode tutto, tagliuzza tutto. Abbiamo detto, temno, il tempo è fatto così. E come fai a dire però arriva la pienezza del tempo? Se il tempo è vuoto, la pienezza del tempo è il massimo della catastrofe. Sì. Ma il trucco c'è, ma non si vede, ma è così. La pienezza del tempo vuol dire questo. Certamente il tempo corrode, distrugge, perché passa e fa passare le cose, genera e corrompe, e generatio unius est corruptio alterius. Corruptio unius est generatio alterius. C'è sempre, dove c'è corruzione c'è generazione, ma dove c'è generazione c'è corruzione, e niente da fare. E quindi come si può pensare il tempo secondo la sua pienezza? Beh, il tempo è un esteso fluido, e come ogni esteso, anche solido, è divisibile all'infinito. Divisibile all'infinito l'esteso in punti, divisibile all'infinito il tempo in istanti. No. Allora facciamo finta che il tempo sia una successione di istanti. Non è corretto dire così. Lo sento già Aristotele e San Tommaso che lo commenta e dice, no, non è successione di istanti, ma tanto per intenderci, se no non rispondo più a tutte le domande, no? Mettiamo che il tempo sia una successione di istanti, e ogni istante è importante, eh? È tanto importante che già finito, eh? Già finito, eh? Eppure ogni istante dice la tua vitalità, e adesso, 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 però sono tutti adesso che sono già passati, eh? E se si radunassero tutti insieme gli adesso? Radunare tutti insieme gli adesso vuol dire condensare effettivamente il tempo. La condensazione del tempo è l'eterno. Il tempo si distingue dall'eterno non in forza della durata, ma in forza di un tipo di durata. La durata temporale è successiva, prima dopo rispetto adesso, prima dopo rispetto adesso, successione. La durata dell'Eterno è istantanea, cioè tutti prima dopo diventano pafete, adesso diventano condensati nella istantaneità. Non ho detto che diventano un istante, poverino non c'è già più, sono condensati nella istantaneità. Allora vedete che se questa è qui la linea storica del tempo con tutti i suoi istanti e io la prendo così, questo punto qui non è la pienezza di tutti gli istanti? Sì, questa è qui la pienezza del tempo, è un istante che è la pienezza del tempo, perché il tempo è nell'istantaneità condensato nella durata dell'Eterno. Allora prendete una circonferenza che è sempre un insieme di punti, no? Equidistanti da quel punto detto centro. Adesso il centro fa la figura del punto che mi risulta dopo aver capovolto il segmento, eh. Questo qui è il centro. Il centro è successivo agli istanti o ai punti che sono sulla circonferenza o è perfettamente simultaneo a qualsiasi punto? Perfettamente simultaneo. I punti sulla circonferenza, supposto che volessimo farla circolare come un cronometro, sono uno dopo l'altro e quindi non sono mai simultanei. L'uno non è simultaneo al 12 o al 7, però il 7, l'1 e il 12 sono tutti simultanei al centro, no? Allora se io prendo tutti i punti della circonferenza e li condenso, stringo la circonferenza, stringo verso il centro, stringo verso il centro, quando la circonferenza coincide col centro, c'è ancora il centro? No. C'è ancora la circonferenza? No, perché se non c'è il centro non c'è la circonferenza, se non c'è la circonferenza non c'è il centro. Che cosa c'è? Il punto. L'Eterno è la condensazione di questo. Bene, torniamo alla circonferenza. Se adesso l'Eterno, che è la condensazione di tutto il tempo, cioè è la pienezza del tempo, l'Eterno, si affaccia nell'incarnazione nell'istante X, in quell'istante lì, nel tempo, c'è la pienezza del tempo. Ma la pienezza del tempo è l'eternità, che prende tutti gli istanti della circonferenza in sé e li porta tutti qua, in questo istante, capite? Questa qui è la pienezza del tempo. Allora, ancora, questa qui è ovvio. Abbiamo fatto un po' di teoresi raffigurandocela con la geometria, altrimenti è impossibile arrivarci, no? A capire bene. Adesso andiamo al Vangelo, a vedere il Vangelo che cosa succede, no? E questa è l'ultima risposta, perché c'era la domanda, e quelli che non credono, noi abbiamo la verità in tasca, io ho dei figli che sembrano indifferenti, insomma quelli che hanno fatto queste domande sanno che l'hanno fatta, sono queste tre qui, le raduno qui, no? E provate a pensare alle circostanze nelle quali noi assistiamo a degli avvenimenti nei quali questa condensazione realmente si verifica e tutto è appreso solo e soltanto nello sguardo proporzionato all'Eterno, che è la fede. Tutto viene apprezzato dall'unico sguardo proporzionato all'Eterno, che è la fede. Perché? Perché abbiamo detto, chi crede ha la vita eterna. Se ha la vita eterna, lui è l'intenditore della pienezza dei tempi. Prendete il centurione nel Vangelo di Marco, il centurione che sta di fronte a Gesù quando Gesù muore, no? L'unica redazione che porta a questo episodio in questi termini, anche in questi termini soltanto Marco, no? Dice, Gesù emesso un forte urlo, spirò. C'è la storia dell'urlo e del grido. Spirò. Il centurione che gli stava di fronte disse: questi era veramente il figlio di Dio. Non è che è avvenuto un miracolo e il centurione è stato colpito. No, è avvenuto una cosa che il centurione, come centurione, non solo vedeva ordinariamente, la compiva. Cioè, quando scannava col gladio qualcuno, non diceva: già fatto? Pic? Gli urli li sentiva anche lui. Gli dice, vedendolo morire in quel modo, cioè dando un forte urlo, invece di dire, e beh allora vedi che era proprio un uomo, sai, quando erano scannati io così, cosa ti aspettavi da uno in croce? E invece lui, vedendolo morire così, dice, questo è figlio di Dio. Dovrebbe avere una visione divina per riuscire a vedere oltre ciò che si opporrebbe alla dignità della gloria, il figlio di Dio. E sta vedendo Dio dentro l'olocausto. Sta vedendo Dio dentro l'olocausto. E quindi esiste una visione di gloria di quello. Ma io sono rimasto, non sono andato caspita, dove era Pol Pot?
Cambogia,
Khmer Rossi, no? Però in YouTube è una miniera, ci sono dei reportage, impressionante. Noi siamo abituati a vedere Auschwitz, Treblinka, queste, ma si va a vedere i Pol Pot, quello che aveva combinato, era una cosa straziante. Cioè, arrivavano a fotografare la persona prima di torturarla e sapeva che stava per essere torturata. L'orrore negli occhi, vedi, una cosa impressionante. Dici, oh, è capitato.
Pensa sulla totalità della popolazione mondiale, da che mondo mondo
ne basta uno, ne basta uno. Quindi ci sono quelle tragedie lì, quelli che sono morti perché erano nella stiva di quel primo barcone che era affondato, erano in 500 sotto, dovevano essere riparati, sono affogati tutti perché erano sotto. E perché? E io lo so. Una delle due, o dici meno male che c'è il paradiso, oppure si prende il mitra e vabbè, è più facile dire per la nostra anima, meno male che c'è il paradiso. Speriamo che c'è il paradiso. Ora, questa cosa qua è il postulato che c'è in chiunque. Perché se uno dicesse, ma no, non è vero, così, tu gli diresti, allora tu sei indifferente, a te non fa né caldo né freddo, potresti essere tu capace di farlo. Potresti essere tu malintempesta, perché tanto non ti fa né caldo né freddo. No, non è vero, non dire così. E allora, vedi che anche tu in fondo hai questo postulato del paradiso. Quindi, esiste effettivamente la mancanza di fede? Sì che esiste. Siamo capaci di dire questo qui non ha la fede? No, noi non siamo capaci di dirlo. Non siamo capaci. È sempre Gesù, che dice così, bellissimo, questo l'ho scritto in una cosa trattando dell'appartenenza invisibile a Cristo. E dice, chi non è con me è contro di me. Più chiaro di così, se sei con me, sei con me. Se non sei con me, sei contro di me. Però poi aggiunge, chi non è contro di noi è per noi. Non ho capito. Si capisce benissimo, è il principio di non contraddizione. Però tu non puoi dire, ma questa cosa qua è troppo difficile, vediamo i re magi e i cammelli. Vabbè, vedi i re magi e i cammelli, la stella cometa, però lì ci sono altri simbolismi. Questa qui invece è la realtà, no? Ti dice, o con me o contro di me, ma basta non essere contro di me per essere con me. Vuol dire, l'indifferente non c'è. Tra due contraddittorie, tertium non datur. Allora vuol dire che basta non essere in contraddizione con Cristo che gli si appartiene. E allora l'indifferente, ho detto che l'indifferente non c'è. Ma sembra, appunto, sembra. Non appare la sua appartenenza, ma tu non puoi escluderla. Non appare la sua appartenenza, ma tu non puoi escluderla. Basta non essere contro per essere con. E chi è questo che non è contro? Certo è uno che è con invisibilmente. Invisibilmente. E uno potrebbe dire, beh sai, uno che è nel Katanga, non gli ha mai parlato di Cristo, lui non è contro perché non lo sa, e poi anche un'inclinazione. No, anche uno che appartiene a questa nostra società. E Biffi diceva, potrebbe essere anche uno che è apertamente contrario. Se ha capito Roma per Toma, potrebbe appartenere invisibilmente. Potrebbe essere anche uno che è apertamente contrario, ma se ha capito Roma per Toma, potrebbe appartenere invisibilmente. Capite che è il discorso cristiano, mi dispiace dire discorso cristiano perché sembra la teoria del cristianesimo, no? Capite che la visione della fede è onninclusiva. È onninclusiva. Questa qui è una visione di gloria, che è il negativo nel positivo, il positivo nel negativo. Diaposizio,
la diapositiva, vedere attraverso, questo è dialeghei.
Dunque mancava la storia delle, dei vizi, no dei vizi, delle, delle, dei vizi capitali e dei peccati contro lo Spirito Santo che avevo cominciato a fare, no? Mi spiace, ma è qui, io me ne dico ancora qualche altro, è dentro qua, è l'ultimo capitolo, c'è questa cosa qua. Però per capirla bene bisogna intendere la sequenza dei 15 misteri, che vi ho detto essere molto intelligente. Per cui vi ho detto, lo stupore, diciamo i misteri, no? Annuncio dell'angelo Maria, stupore problematizzante, questo è filosoficamente, che cura la ciglia. Visita di Maria a Santa Elisabetta, questa è l'umiltà, l'umiltà che allontana la superbia. E a che cosa corrisponde? Al dubbio metodico. Abbassate i colli, riempite le gore, pharynx, faringe, chiama pharynx la gola, no? Le valli sono le gole, tant'è vero che dice abbassate la superbia dei colli. Non bisogna essere né superbi né golosi. Informati, informati, informati. La fede non è questione di informazione, no? Pulire tutto perché finalmente si manifesta la gloria di Dio, no? Poi, nascita di Gesù a Betlemme. L'entusiasmo è che è contro l'invidia, contro l'ingratitudine. Presentazione di Gesù al Tempio. La calma contro l'ira. Perché la calma? Questa qui è bella. Questa qui è bella. Presentazione di Gesù al Tempio. La scena comincia a essere un po' tragica. E a te una spada trafiggerà l'anima, perché questo bambino è qui come segno di contraddizione. Miseria. Come mai? Sta facendo la pulizia del proprio entusiasmo. Sai, uno stupefatto, così com'è. Non puoi precipitarti. Dubbio metodico. Cancella bene la lavagna, perché se scrivi sullo scritto dopo non si capisce niente. Quindi butta via tutto quello che era il tuo presupposto. E poi cerca di formulare spontaneamente la tua opinione. Sei entusiasta, deve essere così. Spiegati bene, però sii conciso, eh. Lavoro di lima, cioè stringi, stringi. Questa qui è una precisione che implica la calma. La calma è, guarda che qui è un lavoro di coltello, guarda che qui è un segno di contraddizione, eh. La calma che cura l'ira in forza della precisione. Ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio è la riflessione contro l'avarizia. Perché la riflessione contro l'avarizia? Se uno possiede, ma lascia intravedere che possiede, è avaro o arricchisce anche un altro? E di riflesso, di riflesso, io non posso far vedere la mia faccia anche uno che ho le spalle. Non dico, non guardarmi. Nel riflesso lui riesce a vedere anche davanti, lui vede meglio di me, mi vede dietro e mi vede anche davanti. Di riflesso è il massimo della gratuità. Cura l'avarizia. Allora, perché è Gesù tra i dottori nel Tempio? Perché lì è lo studio, la riflessione, no? Provate a pensare all'episodio, e va anche quello spiegato bene. Io dico sempre agli studenti, quando dovete studiare dovete dire il quinto mistero gaudioso, Gesù tra i dottori nel Tempio, perché ci sono quattro termini che significano la dinamica dello studio. Gesù in mezzo ai dottori, in mezzo ai dottori, a Pluo gli ascoltava e per Otao, traducono, interrogava. Il tenente Sheridan interroga o fa l'inquisitore? Non domanda per vedere se lo sai, fa un interrogatorio. Quindi non interrogava nel senso, ma io non so, mi spiegate, fa l'interrogatorio, vediamo se lo sai. Tant'è vero che dopo subito seguono le altre due espressioni, no? E i dottori, rispetto a Gesù che è in mezzo, non è all'app, è in mezzo i dottori,
restavano colpiti per la sua capacità di congetturazione e per le sue risposte. Dunque, chi faceva le domande? Era Gesù o erano i dottori? Se Gesù risponde, ci sarà stato qualcuno che faceva la domanda. Lì non c'è scritto che i dottori rispondevano, era Gesù che rispondeva, e loro erano meravigliati dalla sua capacità di congetturazione. No, la synesis è la capacità di congetturazione, è l'intelligenza congetturante, ed è quella più, è quella meno superficiale, perché non è calcolabile, e proprio perché è meno superficiale è quella più attraente, perché va verso la possibilità. Potrebbe essere così, è molto probabile che sia così, non è detto che sia così, non posso dimostrarlo, però è molto probabile la capacità di congettura, no? Quindi questo è il modo con il quale noi verifichiamo questa capacità di gratuità, perché la parola di Dio e qualsiasi contenuto che noi abbiamo diventa sempre un florileggio, no? Al termine dello studio si fa la antologia, anthos, la raccolta dei bei fiori. E dopo ci sono i misteri del dolore. Guardate che è un po' lunga, non vorrei perdere il treno perché c'è anche la messa di mezzo. A che ora arrivo?
A un massimo un quarto.
5 minuti.
Ancora 5 minuti.
No, 10 minuti. Allora, vediamo i misteri del dolore. Tanto per dirla, i misteri della gioia sono il metodo filosofico. È il metodo filosofico. Si passa dallo stupore problematizzante al dubbio metodico, all'entusiasmo della proposta della propria opinione, al lavoro di lima di precisazione e alla fine alla exposizione, l'esposizione del proprio contenuto, che avviene sempre attraverso una disputa. Disputare non vuol dire litigare, disputare vuol dire pulire intensamente le idee, tutt'altro rispetto al dibattito. Il dibattito non è una disputa. Dibattere intensamente, e dentro questo dibattere l'etimologia è podaso, prendersi a pedate intensamente. Capite a che appunto siamo arrivati? Con un dibattito civile, una volta mi hanno chiamato da Ferrara, qualche anno fa, era la storia della era l'anniversario, mi pare, dell'evoluzione delle specie, una roba così, che c'entrava Darwin. Loro volevano un teologo e un biologo che facevano il dibattito su quel tema lì. Io dico, guardi, il dibattito non mi interessa, non ne faccio più, anche perché è come andare allo stadio, poi dopo prendono in giro i tifosi dello stadio che si scazzottano, ma assistere a un dibattito dove tutti sanno che io ho posizione A, lui c'è la posizione non A, loro vogliono sangue, perché sanno che loro non cambieranno opinione, io non la cambio, lui non la cambia, cosa andiamo lì a fare? A prenderci a pedate. No, non faccia così, è un dibattito civile. Attenta, giusto io. Sa da dove viene la parola dibattito? Me lo dica. Da prendersi a pedate intensamente. Dunque, mi dice come fa ad aggettivarlo prendersi a pedate intensamente in modo civile? Guardi, io le concedo di poter venire se lei è capace di fare al telefono un rutto elegante. Se mi fa un rutto elegante, non faccia così, non dica così, se mi faccio un rutto elegante lo vedo a fare il dibattito civile. Non è possibile fare un rutto elegante, perché il dibattito civile non ha senso. Un conto è una disputa, ma la disputa vuol dire abbiamo la stessa idea, però non riusciamo a calibrarla. Allora si ripulisce assieme, no? Ma il dibattito vuol dire questo dice A, quello dice non A, sono botte da orbi, no? Quindi, comunque, la forma della disputa è quella dello studio. Vabbè, dicevo, i misteri del dolore, no? L'agonia di Gesù nell'orto, la flagellazione, l'incoronazione di spine, la salita al Calvario e la crocifissione. Agonia, agone, combattimento. Questa è la logica, Tutti i misteri dolorosi sono la logica. Sono la logica pura. La logica non è una parte della filosofia, dice Aristotele, anche San Tommaso dice, è lo strumento del filosofare, una posizione a sé stante. È come dire, guarda, tu adesso mi hai presentato la tua posizione, adesso non voglio che tu me la raffini ancora di più, l'hai già fatto, io adesso ti dico tutto il contrario, qui davvero c'è la lotta, questo qui è il dibattito, qui davvero c'è la lotta, non nella expositio tra i dottori nel tempio. Adesso tu non devi pretendere più di dire quello che pensi tu. Prendi quello che dico io, fammi vedere che non è giusto. Lascia perdere il tuo. Deponi il tuo contenuto e assumi il mio contenuto, che è assolutamente contrario. E vediamo com'è. Uno deve allenarsi, L'agonista è agonista prima della corsa, non durante la corsa. La corsa si chiama cimento agonistico. Se esiste un cimento agonistico, ci sarà anche un agonismo che non si cimenta. E dov'è l'agonismo che non si cimenta? Quando si allena. E l'allenamento è un fattore interiore, no? E lì è come se ci fosse un po' il subbuglio del combattimento interiore, perché devi come affilare le tue armi, come si fa nella logica formale, vedendo il quadrato di Psello. Sto dicendo delle cose che sono nell'iperuranio adesso, no? Però questa agonia è l'agone, è la deposizione, e che cosa contrasta? La gola. Sì, la gola è tremenda, Dovete prendere la gola, non nel senso puramente gastronomico del termine. La gola vuol dire essere affamato di qualsiasi informazione, anche se non serve a niente, e ti porta alla vuotezza, no? L'erudizione è una sorta di gola, che è l'opposto della coltivazione. L'erudito sa tutto di tutto, ma non sa come si fa. Il colto non sa tutto di tutto, però sa come si fa, è coltivato. È coltivato. Allora la gola, questa faringe, no? Che fagocita tutto, uno deve rappresentarsela come quando Gesù dice, e chi dice la gente che io sia? Ma alcuni dicono che sei Elia, altri uno dei profeti. Allora, questa qui è la gola, no? Chi è Gesù? Ma il più grande filantropo, ma il più grande saggio, il più grande uomo, perché è un equilibrio psicofisico analizzabile da quanto dice. Sì, vabbè, ma voi chi dite che io sia? Perché tutta sta roba qua riguarda la gola enciclopedica, enciclopedia delle religioni e dei grandi personaggi storici, ma non c'entra un fico secco con chi è Gesù, no? Allora, la gola è un vizio capitale, perché allontana dalla res in se stessa, no? Allontana dalla res in se stessa. E quindi l'agone, questa agonia, questo combattimento, allontana dalla gola. La flagellazione è il dolore. La flagellazione è Isaia, il servo sofferente, no? S'avanzi chi vuole con me disputare. Ho prestato la schiena ai flagellatori, a coloro che mi sputavano in viso e mi strappavano la barba, no? Chi ha coraggio di scendere in singolar tensione con me? Ragiona così, no? Ecco, è la flagellazione è il dolore. Dall'opposto all'opposto ricava energicamente. Cosa ho detto? Dall'opposto l'opposto ricava energicamente. Dolore è l'acrostico di dolore. Dall'opposto l'opposto ricava energicamente. Mi sono spiegato? Sapete cos'è un acrostico? Non è un acronimo, è un acrostico questo. Questo è un acrostico, no? L'acrostico di dolore. Quindi il combattimento che riesce a riprendere il positivo superando, escludendo il negativo, no? È la contrapposizione per esclusione. L'esclusione della lussuria. Perché la lussuria, anche lì bisogna pensarla bene, se uno pensa lussurioso, è mica così è lussurioso. Luxus viene da luo. L'uomo è sciolto, ma sciolto in modo tale da essere scombinato, sconnesso, fuori posto, spalla lussata, spalla fuori posto. Lussuria viene da quello. Allora, quando si è fuori posto, è quando si è vuoti anziché pieni. L'ideologia che vuol dire il partito preso, si è sempre fatto così e quindi bisogna fare così, perché? Perché si è sempre fatto così. Capì, ma se adesso sono cambiate le circostanze, permetti che... No, le suore devono rientrare sempre alle 10, perché alle 10 il portone si chiude. Arriva tardi il treno e la priora resta fuori dal portone. Apriti, apriti. No, il portone alle 10 si chiude. Un po' di epicheia. Si sospende il giudizio, è sempre fatto così, e sta fuori a dormire perché la legge dice che il portone deve essere chiuso. Ma che senso ha, no? Quindi l'ideologia è fatta così, è la lussuria l'ideologia, no? E quindi questo dolore della flagellazione per combattere il senso di rilassamento che ha il modo di essere scombinati nel nostro apprezzare le cose. Quindi non c'entra direttamente con il sesso, non c'entra direttamente, anche il sesso può essere scombinato, ma non è soltanto il sesso che è scombinato, no? Un'auto di lusso mi dice a cosa serve? Questa macchina in 10 secondi raggiunge i 200 orari, ma non c'è limite di 130. Sì, ma appena sei il capo, dopo vado a 130. Ma perché? A cosa serve? No. Una volta abbiamo fatto riunione a casa editrice, e arriva questo qui con autista, una macchina che era un polide. Vabbè, gli dico, ma questa macchina qui chissà cosa costa.
Ma non so nemmeno io.
Qui. Al Gavarui 65 anni, si vede che gli era regalata il papà.
Non so nemmeno io.
Ma quanto fa?
Ma sì, ma parecchio.
E questo, quello che non capisco è perché fanno queste macchine di grossa cilindrata quando c'è il limite di velocità a 130. Uno deve essere libero. Capì? Se il limite è 130, non possono fare una macchina d'oro con su che il bazooka, periscopio, però quella schiaccia massimo 130, non è più regolare, così che è impossibile, no, ma uno deve essere libero, perché impedire? Capì, ma se c'è la legge che te lo impedisce e tu impedisci già il pedale, non capisco quello. Voi avete capito? Non si capisce. Se il limite è 130, basta fare la macchina che quando schiacci massimo è 130, perché devi fare 200 km orari in 10 secondi, che tanto non vuoi. È come vedere passare la Ferrari, da morire da ridere, a Bologna ci sono questi qui qua, Ferrari, Lamborghini, ci sono queste macchine basse, ma non per andare in pista, sono macchine, adesso non so come si chiamino, vabbè, sono fermi al semaforo, fanno... Siccome non possono andare più forte, fanno quel rumore lì, quando vanno forte... Ma finché sono lì... No, sembrava, quando ero piccolino, per simulare la motocicletta con la bicicletta, mettevamo la cartolina nei raggi. Sempre come il bambino con la cartolina nei raggi. Non da matto. Questa qui è la lussuria, questa qua. Questa qui è la lussuria. Vabbè. Qui finiamo in dolorosi. Quindi questa qui è la lussuria. E poi c'è l'incoronazione di spine, che è la derisione, è la derisione di Gesù, no? È contro l'impugnazione della verità conosciuta, no? È il peccato contro lo Spirito Santo, no? Poi la salita di Gesù al Calvario, questo è un bel mistero, perché hanno appena finito di flagellarlo e i romani gli dicono al Cireneo, portagli tu la croce. Perché hai flagellato fino adesso, fa che arrivi su almeno stanco, che non se ne accorge neanche più, no? No, lo fanno aiutare da un altro che non c'entra assolutamente niente. Non solo non c'entra niente, ma proprio non appartiene al popolo, è completamente altro. E guarda caso, Cirene. Sapete Cirene nella storia della filosofia perché è famosa? Per la scuola cirenaica, prodromo dell'epicureismo, che sosteneva il massimo del bene è il piacere. Non sto dicendo che Simone di Cirene era della scuola di Aristippo di Cirene, non c'entrava niente. Però, sai, in senso mistico, guarda, gli fa portare la croce. Perché? Perché Gesù ha detto, il mio carico è dolce e leggero. Glielo fa assaggiare uno che è dentro questa
scuola, si sono nati lì, cioè, quella mentalità era quella lì, no? Va bene, contro l'invidia della grazia altrui. E poi la morte in croce. La morte in croce è l'addormentarsi in Dio, contro la disperazione di salvarsi. L'unica cura è addormentarsi in Dio, perché se uno si addormenta in Dio è sicuro che quando si sveglia è in Dio, e si chiama risurrezione, primo mistero della gloria. Però devo finire qua, perché, no?
Uno studioso come Francesco, cosa si potrebbe regalare?